when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Uno di mercoledì 21 maggio 2025, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma, fino alle 16 in diretta su Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Con me ritrovo la mia, che l'ho levata in qualche modo, la mia Gaia Canestri.
Ciao, sì, è vero, è proprio vero, io sono qui un po' grazie anche a te.
Sì,
devo dirlo.
Baudo.
50% grazie a te, 50% grazie a Chiara.
Vabbè, Lucia Democristiana l'hai fatta, quindi un colpo al botte, alla botte, uno al cerchio. Ma devo dirlo, oggi sono molto contento perché qua in studio ritrovo finalmente anche ciò di cui noi ci cibiamo. Guardiamoci in faccia. La linfa vitale di Zainet, finalmente sono tornati gli studenti e le studentesse del
Azzarita.
Ah, ecco.
Oh, mamma mia, del
Azzarita.
Fatevi sentire un applauso qui nello studio 1 di Via Nazionale 5, che oggi è affollato, eh? Basta, giù con gli applausi. Allora, voi siete, dobbiamo dirlo da subito, intanto i vostri nomi, presentatevi.
Io sono Yasmin.
Giacomo.
Io Gabriel.
Giovanni.
Allora, Yasmin, Giacomo, Gabriel e Giovanni, nomi molto particolari. Insomma, Giacomo, chi è Giacomo di voi? Dov'è? Giacomo,
io.
Perché ti chiami Giacomo? Guardiamoci in faccia, diciamocelo subito, dai.
Ottima domanda. Si potrebbe chiedere ai miei genitori che hanno fatto
questa
scelta.
Chiamiamoli in diretta subito, anche che lavoro fa. Dobbiamo dirlo subito, Gaia, non l'hai detto e vergognati di questo, ma abbiamo a che
lo
fare.
Lo sapevo che arrivava questo momento.
Qualcuno di voi si è chiesto di dov'è l'Azzarita? Chi è che ha il coraggio di dirlo? Dov'è la scuola Azzarita?
È in zona Parioli.
Ah, ragazzi, abbiamo dei Pariolini oggi. Allora, voi siete tutti figli di avvocati, guardiamoci in faccia. Chi è figlio di avvocati? Nessuno.
Ti è andata male, Riccardo.
Porca miseria, per una volta non ho azzeccato. Allora, rilancio. Qualche vostro genitore è ministro della cultura?
No.
Niente. Notai?
Neanche.
Ce l'ho. Medici?
No.
Ma che fanno i vostri? Scusatemi, evadono le tasse. Che fanno i vostri? Rispondetemi, dai, Jasmine, subito, dai.
Allora,
non devi leggere il foglio, mi guarda in faccia, Jasmine.
Mio padre è un attore e mia madre è un architetto.
Allora, fermi tutti.
Un attore,
scusate.
Fermi tutti. Un attore, teatro o cinema?
Tutte e due, anche un regista, sceneggiatore.
Beh, scusate. Favino, chi è?
Ma
Favino?
Chi è tuo padre?
Vittorio Amarsbasfi.
Allora, dobbiamo un attimo capirci sul cognome, perché io non ho capito bene. Vittorio
Amars con l'H.
Sì.
Basfi.
Vediamo un po', Baffi, giusto?
No, Basfi.
Ah, Banfi, come Lino.
Con la V di Verona.
Ah, con la V di Verona, Baffi. Vediamo un po', Vittorio. Ah, eccolo qua, incredibile. Ho capito chi è, un ottimo papà, un ottimo attore, lo abbracciamo. La mamma architetto, ottimo. I vostri, Giacomo, i tuoi?
I miei sono due insegnanti, mia madre insegna spagnolo e mio padre italiano. Licei sempre in zona.
Bene, bene. Sapresti parlare in spagnolo? Sapresti dire due cosette?
Assolutamente.
No, niente. Gabriele. Giovanni, chiedo scusa, tu sei Gabriel.
No, i miei fanno dei lavori un po' più noiosi. Mia madre lavora in Banca d'Italia e mio padre in Regione Lazio.
Beh, insomma, la tredicesima ce l'hanno. Insomma, sono sicuro. Gabriel, tu.
Invece, mio padre è un ingegnere e mia madre è una psicoterapeuta.
Belli, io senti, posso dire una cosa? Ecco, se io volessi far nascere un figlio, vorrei farlo nascere a Parioli. Ecco, adesso te l'ho detto, Gaia Canestri.
Io vorrei farlo nascere a Monteverde Vecchio.
Perché tu sei romantica, tu vuoi il verde, vuoi Poerio.
Che vuoi, scusa.
Io voglio, sì, anch'io oggettivamente. Ma a me basta la Caffarella, il grande parco della Caffarella.
Va bene, va bene.
Ragazzi, prima di entrare nel vivo della nostra scaletta, voglio un po' conoscervi, no? Voi intanto a che anno siete dell'Azzarita? Ma perché Jasmine si guarda intorno costantemente a domande banalissime? Vabbè, scusa.
Due di noi sono al secondo anno e due al terzo.
Allora, chi è al secondo e chi è al terzo?
Io e Gabriel siamo al secondo anno e Giovanni e Giacomo.
Avete già una lontanissima idea di quello che vorreste essere al di fuori della scuola o è troppo presto?
Io vorrei essere imprenditore.
Beh, è bellissimo. In quale settore?
È ancora da decidere. Però
qua ancora
la mentalità c'è, ma non ancora sul piano pratico.
Imprenditore.
C'è tempo.
C'è tempo, Gaia. Sì, invece tu?
Ma io penso di andare dopo il liceo, che è uno scientifico, scienze applicate, penso di andare verso il campo ingegneristico e quindi poi specializzarmi.
Ingegneria, quindi. Yasmin?
Ma io a dire il vero volevo fare qualcosa nel mondo dello spettacolo, anche radio, TV, cinema.
Comunicazione, quindi, no? Bene.
Sì, generalmente.
Gabriel?
Il mio sogno invece sarebbe di diventare ingegnere aerodinamico per il motorsport, con per società come Dallara oppure Ferrari, quelle diciamo più iconiche.
Vabbè, insomma, dai, Gaia, devo dire, ambizioni a palla qua.
C'è da dire che hanno dei grandi sogni, dai, a noi ci piace questo, sbaglio.
Mi
i
piace,
ragazzi,
bravo,
che sognano.
Grandi sogni, mi piace, mi
grazie,
piace.
Grazie.
Abbiamo grandi sogni, carissima Gaia, ma abbiamo anche una grande scaletta, quindi...
Ovviamente, come sempre, quindi lanciamo il primo blocco della giornata e ci andiamo ad ascoltare la giusta notizia.
La giusta notizia.
Oggi apriamo con una notizia di colore. Giusta almeno per quanto riguarda le ore di sonno. Gli scienziati dell'Università della British Columbia, che hanno indagato il rapporto tra culture e sonno e tra sonno più breve e salute, hanno scoperto che la quantità giusta di sonno non dipende solo dall'età, del genere e dal singolo orologio biologico, ma può dipendere anche dalla cultura, quindi dal paese di origine.
I risultati dell'analisi sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science, detta anche PNAS, che è stata fatta sulla durata del riposo di quasi 5.000 persone abitanti in 20 paesi, tra Nord America, Europa, Asia, Africa e Sud America. E ha rivelato che le ore di sonno sono necessarie per una buona salute, variavano significativamente tra le diverse culture.
Ad esempio, la media in Giappone era di 6 ore e 18, la media in cui si dorme di meno, mentre in Francia era di 7 ore e 52, paese, tra quelli considerati, in cui si dorme di più. La maggior parte dei paesi si collocano tra 7 ore e le 7 ore e 30. Sopra questa quota stanno, oltre alla Francia, il Belgio, l'Olanda, la Nuova Zelanda, il Sudafrica e gli UK. Sotto le 7 ore stanno, oltre al Giappone, la Corea del Sud e Taiwan.
In seguito, gli studiosi si sono domandati se dormire meno, nei paesi in cui lo si fa, fosse in media associato a problemi di salute. Le persone che dormivano la quantità di ore più aderente alle norme della propria cultura tendevano ad avere una salute generale migliore, ha affermato al Corriere della Sera, da cui leggiamo questo articolo, la dottoressa Christine Wu, professoressa presso la Facoltà di Infermieristica dell'Università della Virginia e autrice principale dello studio. Ciò suggerisce che la quantità ideale di sonno è quella che corrisponde a quella considerata appropriata nel proprio contesto culturale, ha concluso. La ricerca suggerisce quindi che le linee guida per la salute pubblica dovrebbero essere adattate alle norme culturali delle diverse popolazioni per promuovere migliori risultati in termini di salute.
Insomma, oggi una notizia che ha a che fare con il sonno, la cultura e oltre insomma a quegli aspetti che già conosciamo, no? Quindi il nostro orologio biologico, il genere, eccetera, eccetera.
Quanto dormi?
Ma che mi rubi la domanda?
T'ho anticipato, scusami. ma guarda, farla a me è veramente fuorviante, è una risposta
allora,
che...
Allora, io quanto dormo? Sai che io ho sempre dormito veramente poco nella mia vita, ma non perché faticassi a dormire, no, io il contrario. Cioè, io mi metto a letto, poggio la testa sul cuscino, sasso, immediatamente.
Tanti ti invidierebbero, eh?
Sì. Quando andavo al liceo mi svegliavo anche tipo alle 4, magari alle 3, facevo proprio la pazza per studiare. Adesso più posso dormire meglio, cioè proprio non mi sveglierei mai così presto, sono diventata un po' dormigliona.
Una signorina pennichella, potremmo
definirti
così. Sì,
sono diventata una signorina pennichella.
Ragazzi, largo ai giovani, quanto si dorme? Questa è l'età in cui ci si abbiocca ovunque, si dorme sempre e comunque, se non vi sveglia mamma si dorme fino alle 14, confermi?
Allora, io in realtà personalmente non ho mai dormito tantissimo. E diciamo mediamente sì? Posso dormire 7-8 ore a notte, non di più. Però sì, sicuramente visto la vita che fanno i ragazzi della nostra età, è sicuramente più comune dormire tanto e addormentarsi anche in contesti magari più inappropriati della notte, diciamo.
Chiarissimo. Vai, tu invece?
Io personalmente mi ritrovo d'accordo con Giovanni, infatti dormo in media 7 ore a notte, ma purtroppo per quanto vorrei dormire ancora di meno per eventi più divertenti, mi ritrovo a stare fino a tardi a studiare per preparare ricerche o compiti da finire, quindi non è una mia scelta il dormire così poco, purtroppo.
Attenzione a Yasmin, eh? Secondo me adesso chiederà l'aiuto da casa, probabilmente.
Ma no, davvero dipende dai giorni. Ci sono giorni in cui mi sveglio presto, tardi, dipende anche dagli impegni scolastici. Poi, beh, le serate piccole, le
attenzione,
ore piccole.
Le serate piccole, eh? Allora, per voi le ore piccole più o meno a quanto arrivano?
Non ho un orario specifico, cioè se esco la sera magari faccio un po' più tardi rispetto a quando sto a casa a vedere la TV da sola.
Attenzione a Gabriele, che mi sembra quello più serio qua, vediamo un po', proprio la faccia da imprenditore ce l'ha lui per ora, Giacomo, non ti arrabbiare, Giovanni, porca miseria, Giovanni, vai Gabriele.
Io invece diciamo alterno giorni in cui non dormo per niente, quindi 3 ore o 2 ore, a giorni in cui ne dormo un sacco, quindi tra le 9 e le 10, dipende dall'orario in cui vado a dormire o quello che ho fatto durante la giornata.
Una persona serissima, a differenza mia, che sta per fare, il sottoscritto, la domandaccia delle domandacce. Forse Gaia ha già capito. Sei pronta, Gaia? Attenzione, perché la domandaccia è questa: dove rimorchiano i giovani? Dove rimorchiano i giovani, Gaia, secondo te?
Ma devo dire, dove rimorchiano? Ma io presumo in discoteca, non lo so, però non ho mai frequentato tanto la discoteca, quindi non sono tanto brava a dire questa cosa.
Io confido sempre nel muretto.
Ma posso dire che a scuola si rimorchia?
Oh, finalmente.
Ma posso? Io ho fatto così.
Sentiamo Giovanni e Giacomo subito, che hanno la faccia di due che rimorchiano tutto il giorno. Sentiamo.
Allora, principalmente, personalmente, si rimorchia in discoteca e a scuola, ma anche anche online, su Instagram. Instagram, sì, si possono conoscere persone interessanti, diciamo.
Io sono un po' in disaccordo con Giovanni, ma per questioni personali, infatti tendo ad essere un po' più romantico e quindi non sono un fan di rimorchiare in discoteca, ma la scuola o comunque anche poi vedendosi per strada è sempre bello.
Tu sei vecchio stampo, tu vuoi vederle le persone, bravo.
Tipo, scusa se interrompo, per te, cioè tu come faresti, come ti approcceresti a una ragazza? Vorrei sapere.
In quale contesto?
È per strada.
È così, vedi una bella ragazza per strada e dici, oh cavolo, devo fare qualcosa,
o
perché
in un caffè.
La sto perdendo, cioè deve essere la mia ragazza, cosa
in un
fare?
Bar.
Per quanto mi sia mai successo per strada, piuttosto mi è successo molte più volte a scuola e quindi è più facile trovare argomenti comuni o semplicemente chiedendo tu in che classe sei o trovando addirittura professori comuni su cui parlare male insieme.
Ah, ottimo!
Sempre un ottimo,
le male lingue che accomunano, vedi?
Sempre un ottimo modo. E per strada magari mi potrei avvicinare chiedendole magari una sua preferenza o che cosa sta facendo, poi vediamo se non vengo denunciato.
No, per carità, no, davanti a una semplice domanda, perché querelare, no, Gaia?
Io ad esempio,
giusto,
che sono una ragazza romantica e apprezzo questi gesti, insomma, avrei apprezzato, sì, mi sarebbe piaciuto. Ho detto, cavolo, vedi che bravo ragazzo.
Tu sei una ragazza romantica, Gaia?
Io sì, tantissimo.
Non a caso questa era la tua sigla d'ingresso, te la ricordi?
Guarda, me la ricordo, ma stiamo scherzando. Faccio finta di dimenticare perché nessuno me la mette più, ma non potrei mai scordare.
Una vergogna assoluta. Sentiamo Gabriele e poi in ultima istanza Yasmin, sentiamo.
Io il problema è che non sono una persona che ci prova tanto con le ragazze, sono molto timido. Però gli unici casi in cui ci ho provato o era a scuola o quando ero fuori con gli amici oppure in palestra.
In palestra?
In palestra.
Mamma mia. E che fai? Mentre sollevi il peso fai l'occhiolino? Come funziona?
In realtà io facendo box ci provavo nel cambio delle lezioni.
Ah,
ma è un genio il ragazzo.
Un gigante.
Arrivavo prima e mi mettevo a chiacchierare con le ragazze che mi interessavano.
Poi questa me la spieghi fuori onda, che il mio ragazzo ha una palestra, così mi spieghi in che modo.
Ha una palestra? Cioè la detiene lui?
No, dei genitori, dai. Però diciamo che ecco, è sempre presente lì. Quindi ora fuori onda mi spiegherai tutti i modi, capito, in cui così sto attenta.
Va bene.
No, a questo proposito, prima di dare parola anche a Yasmin, fammi ricordare che insomma è venuto a mancare Nino, benvenuto. Che? Aspetta un attimo, scusa, stavo ricordando, si è spento nella capitale, c'è poco da ridere, a 87 anni il pugile che vinse le Olimpiadi di Roma e che è stato campione del mondo dei pesi super welter e medi. Nino, benvenuti, un gigante del pugilato, se mi sembrava giusto ricordarlo. Yasmin, tocca a te, prego.
Ma a dire il vero, pure io tendenzialmente sono un po' timida, quindi non vado a cercare queste cose. Poi sì, su Instagram magari capita qualche volta,
un messaggio di qualche ragazzo, oppure sì, in discoteca magari ci si può divertire un po' di più.
È vero pure, magari qua non voglio peccare di sessismo, correggimi Gaia, che comunque
dica.
L'approccio è più maschile che femminile, posso dirlo questo o no?
Ma allora guarda, peccare di maschilismo, da una parte uno pensa di peccare di maschilismo, dall'altra parte invece c'è sempre chi dice però dove sono finiti i gesti romantici dei maschi che ti vengono a cercare, quindi insomma è una cosa culturale, credo che ormai è... Cioè, credo che sia culturalmente proprio intrinseco nella testa di molti, insomma, che sia più il maschio a provarci. Cioè,
domanda, sì, ragazzi, sì. Domanda, cena fuori, primo appuntamento, chi deve pagare?
Secondo me di solito dovrebbe pagare il ragazzo al primo appuntamento, però dipende anche dal contesto. Cioè, se è il ragazzo a fare il primo approccio alla ragazza, secondo me è una cosa educata, certo. A pagare la cena, insomma.
Tutti d'accordo qui?
Sì, sì, completamente sì. D'accordo.
Anche Yasmin?
Certo, d'accordo.
Bella vita, va bene. Primo blocco volato è un po' di sano rock. Guns N' Roses, Rocket Queen. We'll be right back.
ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. 15:22 e noi torniamo in diretta dalla nostra sede qui a Via Nazionale numero 5. Oggi insomma torniamo sì in diretta con un altro dei grandi protagonisti di oggi, ovvero Retro Rap, la rubrica per rimanere sempre aggiornati sul rap italiano e internazionale.
Hot Block Radio is unforgettable.
C'è qualcosa che suona postumo in questo nuovo album di Luque, come se il disco fosse uscito dopo la sua stessa scomparsa. Le produzioni sono curate, ovattate, di lusso, ma è amaro. Dietro i synth fumosi e i beat da club da incubo, Luque non festeggia, attraversa le sue stanze interiori come un fantasma che ha perso il diritto di vivere tra i vivi. State ascoltando Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Touch my skin to make me creep. Hold my hand, lay me in the ocean. When I start again, hold my hand. Touch my skin to make me creep. Hold my hand, lay me in the ocean. When I start again, yeah.
Forse è l'unica a sembrare Geomi. Cacca due sotto la corona. Sì, ma faccio roba con tutte che la casa per Yomi. Ne ho tuoi, sto in aria. Pensavo che a casa parlavo Guti. Songhi. Quando rispondo, perché mi risponde mai quando voglio.
Se me l'avevo cata, ma caga mi lava già. Mandata, niente che so tanto fanno felice. Ma tra sana ricchia mi è sciagellata. Voglio una vita non giusto di me. Però prima che rinnovavo contratto e tenuto fisico come modello. E talmente perfetto mi pare vittato. I soldi non hanno 30 ma sim 13 o 15 pollice indice. Indico come risposta inutile. A posto ma costano dei costi di beats. Non so scusano po' troppo amore. Se appiccio ma d'oro c'è po' da fastidio. I soldi prima da dopo 50. Tu sei 50 nei simili da classifica. Posso mai perdere. Non corre si ma fanno non scambetti. Faccia sa che feeling da cervello. In un ne pensa mi faccia sulla mente. Io te la lingua. Sono per la gioia e una per la stessa. Già rispetta giù e mi lo promesso. Porto ma la mente oggi ne frego. Perché non mi metto mai, yeah.
Sto guardando da vetrina a Ginevra, su Ginevra. Forse è l'unica esemplare. Geomi. Cacca due sotto la corona. Sì ma faccio roba con che la casa per Yomi. Ne ho tuoi, sto in aria. Pensavo che a casa parlavo Guti. Songhi. Quando rispondo, perché mi risponde mai quando voglio.
Sto che si sono copolito fumando con fumo camera in mia stanza. Sto immaginando un futuro mi come fosse sincero, fosse mai stato passato. Sto volando più lontano possibile. Sì, mo domande non ci sono mai stato. Sulla non suona di vita una star. Non facete rumeno con panno di van. Rammo non va se campo mai per me. Prima sta vita non è venuto. Inizio era suite non rizzo per me. Ma non ci vita investina edilizia. Rifiutano fitte fa muri in artisti. Sta roba non si, non sanno io mi. Ma niente è buono fra un compliment. Mi complimento ma rendo fastidio.
Sto guardando da vetrina a Ginevra, su Ginevra. Forse è l'unica a sembrare Geomi. Cacca due sotto la corona. Sì ma faccio roba con tutte che la casa per Yomi. Ne ho tuoi, sto in aria. Pensavo che a casa parlavo Guti. Songhi. Quando rispondo perché mi risponde mai quando voglio.
La voce è quella di sempre, roca, ferita, con quell'arroganza sentimentale che è solo sua, ma stavolta non cerca più redenzione, cerca solo coerenza. Luque non prova nemmeno a farsi piacere e questo lo rende forse più affascinante che mai.
K che bomba ancora.
Ai lati del perizoma andato con le mie iniziali, una doppia C ai lati degli occhiali. Sono come un ascensore per queste scalatrici sociali. I miei comandamenti sono 10 peccati mortali. Si fa l'odore della nuova Porsche, sto prenotando un tavolo a New York. Sono sceso in guerra da bersaglio leale. Lui ha pagato le spese, io ho pagato il funerale. Compro una villa in Sardegna per chiamarla casa mia. L'arredo con un bottone rosso sulla scrivania. Corro tra i blocchi, folla dietro come Rocky. Non vedo il tuo successo, barra negra sui miei occhi. Fra non credo a quel che sento, né a metà di quel che vedo. Se ci dormo due volte perché sei il culo che sei. Fra ferro nella cintura, di vela sulla mia fibbia. Un mazzetto di soldi e la mia bibbia. Un palazzetto e la mia mecca. Ho troppe hit e fare un DJ set. Ogni tanto un train, la mia tuta c'ha il mio brain. Esce odore di crack sotto la porta, bassa frino nero e pia ti abbandona pure la scorta. Fra non vive gli amici, tu al massimo mi somigli. Mi scopro la scena ma non riconosco i figli. Fra milioni di obiettivi, milioni su milioni. È il prossimo che ti sa, mi compro le sue edizioni. Sono nato buono, ma sono diventato un mostro. Ti levo il saluto come scipolo, l'orologio vedo Giuda. Lo saluto con un bacio in fronte. Non ho ancora visto il mio lato peggiore, sono sempre in giro. Sorriso stampato sul viso, do la Lamborghini al parcheggiatore abusivo. Sono in studio, registro mentre lei mi suona. Non ho ancora visto il mio lato peggiore. Sono il meglio dei due mondi, solo tutto tranne il fake. Con lo spessore di Kendrick e sono odiato come Drake. Metti le spezie sulla mia steak. Salvo qualsiasi specie di bad bitch sull'arca di Luke. Quando prendono tutto ma non le chiamano ladre. E dovrei trattare sei puttane come mia madre. Voglio una che racconti storie tipo Elisa Tucane. Sono arrivato ovunque, sono nel mio Amazon Prime. Lei ha un grosso body count, io sono il mio bodyguard. Inversione ad uso un lungomare, cade il far sul fular. Coglio napoletano con sangue nordafricano. Il razzismo con me non ha mai funzionato, bitch. Rivoluzionario nel mio DNA, okay. Spero il mio killer mi sparerà senza coprirsi la faccia, okay. Senza indossare i guanti. Fanno sempre di morte il difetto di chi sta avanti. Io non c'entro un cazzo con il mainstream. Uccidermi è l'unico modo per avermi. Ammetto che amo l'effetto del successo quando li vedo soffrire, perché senza di loro vinco lo stesso. Faccio una vita tossica e non mi son mai drogato. Mamma ha perso l'aereo e io l'ho messa su privato. Una spunta blu sarà il mio nuovo tatuaggio, perché strada c'ho il verificato. Sono nato buono, ma sono diventato un mostro. Ti levo il saluto come scipolo, l'orologio vedo Giuda. Lo saluto con un bacio in fronte. Non ho ancora visto il mio lato peggiore, sono sempre in giro. Lo sorriso stampato sul viso. Do la Lamborghini al parcheggiatore abusivo. Sono in studio, registro mentre lei mi suona. Non ho ancora visto il mio lato peggiore.
L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento.
In molti vedranno in questo disco l'ennesima opera narcisistica di un artista che si specchia nel suo dolore. Eppure Luke non gioca mai al martire, piuttosto si mette a nudo come un uomo che sa quanto costa diventare ciò che sei. Napoli è solo un'eco lontana, non più un luogo geografico, ma un cortile mentale dove si aggirano mostri, ex amici, amori andati a male. La scrittura è affilata, densa, a tratti quasi sussurrata. Ogni parola pesa, anche quando sembra buttata, a casaccio. E quando attacca, perché attacca, lo fa da maestro zen del dissing, senza urlare, ma lasciando segni profondi.
La mia vittoria è fare la mia storia, innamorarmi di me stesso e darmi una persona sola. Un materasso su cui possono cadere i miei fratelli, splendere da solo nudo senza miei gioielli. Dare un bacio in bocca all'ansia, abbracciare la tristezza, smascherare quella povertà vestita da ricchezza. Una personalità che non subisca l'influenza degli altri, ma diventare esattamente quel che cercano gli altri. Non è trash né Sanremo, non è neanche la TV, ma fare il disco che dura di più, non quello che vende di più. Ci vuole un po' in più per destabilizzarmi, sono il top in due lingue, voglio americanizzarmi. Compro casa qui a Miami a fianco a quella di Versace. Mo la voglio a fianco a Khaled con vetrate in cui riflette il mare. Per loro sono stato solo un'opportunità, ora do il 5 alla statua della libertà. La
quando ho comprato
vittoria,
quella Lamborghini, a che velocità sono arrivato. Ci hanno fotografato a Santorini, ma ne ero veramente innamorato. Chi è vero perde solo ciò che è falso, che senso c'è nel fingere un orgasmo. Guardo al futuro pieno di entusiasmo, la mia vittoria finirà già qua.
You
voglio io nel vostro campionato. Puoi dire altrettanto, qui per il riscatto. Dimmi più di me chi se ne fotte del mercato. È lo stesso impatto, riempirò ogni stadio. Arrivare al top ci metti tutta una carriera, però rimanerci una galera. L'arco della traiettoria presa, arco alla schiena perché ogni scelta pesa. L'arco della pace che si è persa, l'arco di trionfo è una vendetta. L'arco all'orizzonte da una vetta, l'ambizione ancora che mi ancora alla terra. Tendo l'arco fino al petto, baricentro, l'arco di un abbraccio onesto. Tengo stretto chi mi ha dimostrato affetto. Ancora cerco la divinità in un ghetto, ancorvata a corvetto. Ho sorvolato cieli tropicali perché ho esplorato le profondità. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei pensato di arrivare qua. Per la mia gente avrò le spalle larghe, un'altra strofa scritta con il sangue. Sono un poeta dalle popolari, la mia vittoria è la mia identità.
Fabio, quello che conta non è il risultato. Non pensarci più, ti chiedo scusa. Se ho dato la tua vittoria a un altro, ho preferito un altro. Lascio ogni rimpianto al sole, che si asciughino parole. No, non piangevamo da un po', non siamo poi così diversi. C'eravamo solo persi e non ci mancavamo da un po'.
Se questo disco fosse un ambiente, sarebbe un attico scuro in cima ad un grattacielo, con la città di Napoli che brucia sotto un bicchiere pieno e metà sul tavolo. La musica non è mai piatta, si muove tra R&B tossico, trap avvelenata, soul destrutturato, ma la coerenza c'è ed è tutta nella visione. Luque ha fatto pace con la sua ombra e ora ci cammina accanto, senza fingere di volerla superare. Questo non è un album da ascoltare in macchina o in palestra, è un disco da ascoltare da soli, magari in quella notte dove non risponde nessuno. E allora capisci che Luque, in fondo, non fa album per piacere a qualcuno, li fa per chi ha perso qualcosa. Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Can anybody find me somebody to love?
Le 15.36, bentornati in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotumaccio con voi, Gaia Canestri, gli studenti e le studentesse della Zarita. Applauso in studio, fatevi sentire qua. Basta, basta, non esageriamo. Gaia, hai visto quanto entusiasmo, sì?
Oh, ma che vuoi? Vuoi i giovani e poi non ti sta bene?
No, hai perfettamente ragione, mi contraddico perfidamente. Allora, devo dire, ho taggato i ragazzi sulla nostra pagina Instagram Zainet Magazine, che vi invito tra l'altro a followare, a seguire. Alcuni di loro hanno il profilo privato. Ecco, cosa avete da nascondere? Guardiamoci in faccia, perché non avete il profilo pubblico? Dai, su.
Perché tenendo il profilo pubblico le persone lo aprono senza seguire e quindi ti seguono meno persone, mentre tenendo il profilo privato
sono più invogliate a seguirti
perché vedono il profilo.
Ma questo ragionamento io non l'avevo mai fatto, però funziona.
Ma quindi, scusatemi, quindi è una sorta di operazione di marketing, cioè è chiuso, chi mi follow vuole veramente seguirmi, non è soltanto per farsi i fatti miei, no?
Esatto, almeno nel mio caso è così.
Ma poi anche il fascino del mistero, Gio.
Ah, cioè già volete essere misteriosi voi? Ma quanti anni avete, scusatemi?
16.
16.
Certo che essere 15.
Sì. Io 16.
Certo, ragazzi, essere misteriosi a 16 anni è veramente una missione quasi impossibile, Gaia. Tu che eri 16 anni 5 anni fa, come funziona?
No, però io c'è da dire che non sono mai stata super social, quindi questo fattore del mistero, eccetera, non mi ha mai preso tantissimo. Però ho il profilo privato anche io.
Vero, vero, perché sono una signora. Sì.
E sono signorina, romantica, tutte cose. Cioè, rientra tutto nel profilo. Dai, Riccardo, te lo devo dire.
È tutto giusto, è tutto al suo posto, c'è poco da fare, così come al suo posto questa straordinaria puntata con i ragazzi della Lazzarita, quindi andiamo ancora con le nostre rubriche.
Siamo in diretta con Mi devo sbilanciare un pochino, perdonatemi, la mia rubrica preferita, il quarto d'ora accademico. Non perché la faccio io, No, assolutamente, non mi permetterei mai. Oh, vabbè, d'altronde sono la mamma anche di adattamenti, però a questa rubrica sono legata perché diciamo, far esprimere i ragazzi è sempre meraviglioso, secondo me, perché voi mi avete dato l'opportunità di farlo per prima e ora che ho io il microfono in mano è una gioia immensa. Che cos'è il quarto d'ora accademico? È quella rubrica che si occupa proprio di chiedere ai ragazzi cosa ne pensano di una tematica specifica che ogni settimana cambia. Quella della settimana, la domanda della settimana è: ma se tu avessi la possibilità di incontrare un personaggio famoso, chi sarebbe e perché? Ecco, questo noi lo abbiamo chiesto ai ragazzi e adesso ci ascoltiamo anche che cosa ci hanno risposto. Se tu potessi parlare con un personaggio che non c'è più, storico, artistico, sportivo, scientifico o anche solo un personaggio di fantasia, magari di un libro, di un film o una serie TV, chi sarebbe e cosa gli diresti?
Se potessi scegliere una persona del passato con cui parlare tra tutte le persone mai esistite nella storia, penso che sceglierei un filosofo, e penso proprio Platone, e parlerei, così avrei una conversazione sul senso della vita e parlerei anche del più e del meno, della vita là ad Atene.
Alessandro Magno, perché comunque penso sia stato uno dei primi imperatori a riuscire a cambiare l'ordine geopolitico in un momento in cui c'era un'egemonia persiana, e l'ha fatto partendo comunque da uno stato che è rilevante in confronto a quel che erano le polis greche e appunto l'impero persiano. Quindi sarebbe curioso, cioè sarei curioso di chiedergli innanzitutto come gli è venuto un'idea del genere, perché sembra più un suicidio che qualcosa di realizzabile, e poi come ha fatto ad amministrare uno stato così grande, considerando che in Macedonia praticamente non è mai tornato, e quando è tornato è partito subito per l'India, dove poi alla fine è morto.
Mi piacerebbe parlare con Tolkien, semplicemente innanzitutto perché vorrei ringraziarlo per avermi veramente salvato l'adolescenza, nel senso che i suoi libri sono stati proprio un rifugio sicuro. Lui ha creato dei mondi, possiamo definirli semplicemente libri, nel quale veramente ritrovare, sognare, viaggiare, e mi piacerebbe anche capire, insomma, da dove è partita la sua ispirazione.
Probabilmente desidererei parlare con Giulio Cesare, uno dei primi imperatori, dei più forti imperatori, che è riuscito a conquistare tutto il mondo, per apprendere alla perfezione come ha fatto a conquistare tutte quelle terre.
Se dovessi parlare con un personaggio del passato sarebbe probabilmente Leonardo da Vinci, e sarei curioso di chiedergli in che modo prendeva ispirazione per le sue invenzioni.
e la scrittrice Virginia Woolf, e mi piacerebbe parlare della sua scrittura e chiederle domande più intime riguardo alle sue produzioni, ma soprattutto com'è, quanto è dura essere una donna in un periodo storico-sociale così difficile a cavallo tra 800 e 900.
Se potessi parlare con un personaggio esistito, vorrei parlare con Kentaro Miura e farmi spiegare com'è il finale di Berserk.
Chiederei di parlare con Silvio Berlusconi per capire come è riuscito a creare la sua fortuna e come è riuscito a creare quella diversificazione di business che in qualche modo lo ha reso uno dei migliori imprenditori italiani.
Mi piacerebbe parlare con Giovanna d'Arco perché è un personaggio importante anche come figura femminile, sebbene avesse soltanto 17 anni lei si è letteralmente immolata per un ideale che poi il suo era fondamentalmente un ideale ispirato dalla fede, però insomma volendo riportarlo a tempi moderni sicuramente rappresenta la donna che è in grado di comandare addirittura un esercito di uomini, così come era ai suoi tempi, con coraggio fino al sacrificio estremo.
Gesù Cristo, per chiedergli, vabbè, intanto per verificare la sua esistenza, poi per chiedergli in che modo è riuscito a avere un seguito così grande, diciamo.
Vorrei parlare con Michelangelo Bonatori, perché siccome io mi chiamo Michelangelo, è sempre stata una figura che nella mia vita è sempre stata nominata, rinominata, e anch'io ho sempre guardato le sue opere con un occhio un po' diverso, un po' come se fosse familiare, non so come dire, e quindi parlare con lui, anche capire il motivo per cui lui fa arte e anche io faccio arte, magari c'è qualche unione, qualcosa che ci unisce. Poi dal nome è una cosa casuale, cioè che non c'è un vero significato, ma poi alla fine poi io lavoro in legno, lui in marmo.
Maradona, che è il più grande giocatore della storia del calcio, quindi anche solo scambiarci due parole sarebbe un onore.
Forse Leopardi, perché abbiamo fatto tante cose di lui, però allo stesso tempo vorrei sapere se effettivamente era un tipo strano oppure no. Vorrei parlarci, ma una chiacchiera, non avrei molte domande specifiche.
Beh, grandi testimonianze devo dire, Gaia Canestri. Ho sentito nomi importanti, Cristo, Berlusconi,
ti hanno colpito, vero?
Devo dire parecchio.
Ho visto... Cioè, sono rimasta colpita, sì, da alcuni nomi che sono stati così, che sono stati citati qui lì. Ho visto
un sussulto su Berlusconi qua, cioè, c'è qualche fan in studio, sentiamo un attimo,
imprenditore.
È stato un grosso imprenditore italiano,
Beh sì, sicuramente come imprenditore è stato uno dei migliori in Italia, insomma. Io infatti il personaggio con cui parlerei io è anche lui un imprenditore, Ferruccio Lamborghini, che comunque è un'icona sia dell'imprenditoria italiana che anche del Made in Italy, e io gli chiederei principalmente come dovrei gestire io la paura del fallimento partendo da zero, visto che lui comunque ha costruito un impero sfidando anche dei giganti del settore.
Mi piace molto il mondo dell'imprenditoria, hai studiato anche gli imprenditori più importanti d'Italia, quella che per oggi te magari è la top 3, no? Degli imprenditori italiani, chi è che stimi di più?
Non lo so.
C'è il gruppo Ferrero, che è molto importante.
Beh, sì.
Per esempio, il gruppo Ferrari, ovviamente al netto di alcune imperfezioni in termini di gara e di campionati, resta un'eccellenza mondiale. C'è anche Luxottica, che è un grande gruppo italiano e che produce occhiali e non soltanto investe nel mondo della vista in tutta Europa, in tutto il mondo. Insomma, ci sono degli esempi italiani che ancora oggi ci rendono fieri, e secondo me, ecco, fare un piccolo approfondimento su questo, dovessi tornare qua in redazione, potrebbe essere molto interessante.
Bene, certo, grazie.
Prendiamone atto. Rispondete però tutti voi alla domandina che vi ha fatto Gaia.
Ma io ho scelto un personaggio un po' meno convenzionale, infatti, e se potessi parlare con un personaggio sarebbe Papa Pio XII, un papa che guidò la Chiesa Cattolica durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, e diciamo, tralasciando i fini religiosi, di lui mi ha molto colpito come nel suo radiomessaggio del 24 dicembre del 42 il papa denunciò la morte di innumerevoli innocenti per motivi di nazionalità o razza, e richiamò la responsabilità dei governanti perché garantissero il rispetto della dignità umana. Infatti lui con il suo tacito appoggio permise a moltissimi, addirittura 10.000, di essere nascosti nei monasteri, salvandoli dalle persecuzioni. E a lui vorrei chiedere come ha trovato il coraggio nel 42 di pronunciare un discorso così rischioso, visto il clima politico e morale dell'epoca.
Voi che dite?
Allora, io da brava appassionata di Formula 1 vorrei tanto parlare con Ayrton Senna, che come tutti sappiamo è un gran pilota di Formula 1, che tra l'altro ha vinto anche 3 titoli mondiali con McLaren e Williams. E vorrei soprattutto chiedere, uno, inizialmente qual è stato il suo momento più emozionante in Formula 1, dato i svariati anni in cui appunto ha gareggiato. Oppure anche che messaggio vorrebbe dare ai giovani di oggi, dato che erano generazioni completamente diverse. E una domanda che mi ha sempre affascinato, ma questo un po' di tutti i lavori, che se non fosse stato un pilota, cosa avrebbe fatto nella vita?
Molto interessante questa, molto.
Beh, secondo me, guarda, poi lascio parlare anche Gabriel, Ayrton Senna avrebbe comunque eccelso. Cioè, mi piace pensare che comunque sarebbe stato primo nella sua disciplina, anche perché ha unito veramente il mondo e soprattutto un paese, il Brasile, di cui era originario, sotto la sua ala. È riuscito veramente a unire tutti quanti, purtroppo anche nel dolore, vista la morte tragica di cui è stato vittima. Gabriel?
Io invece vorrei parlare con Harry Houdini, non penso gli serva tanta introduzione, penso sia un personaggio storico molto famoso. Gli vorrei fare banalmente una domanda, praticamente in tutti i suoi stendardi, in tutti i racconti su di lui veniva ingrandita qualsiasi cosa, tra l'altro anche il fatto che fosse bravo con i magheggi nelle carte. In realtà lui non era bravissimo, però l'ingrandimento di questo, diciamo, aspetto della sua bravura l'ha portato a far chiedere tutti gli altri che fosse bravo. Quindi la mia domanda sarebbe: se con l'avvento dei telefoni, dei social network, della grande comunicazione che abbiamo al giorno d'oggi, se il suo successo sarebbe stato lo stesso, se fosse cambiato qualcosa oppure fosse rimasto comunque l'idea che lui fosse bravo con le carte. Sarei curioso di questo.
Le ottime domande dei nostri ragazzi della Zarita, devo dire, un bel dibattito, vorrebbe fare una bella tavola rotonda, carissima Gaia, ma la scaletta chiama. Li
invitiamo
però
alla prossima.
Sì, invitiamo persone, non ci siamo più, possiamo fare una soluta spiritica, riusciamo forse ad attrarre.
Scherzavo. Oh, possiamo
mettere a confronto Berlusconi e Gesù Cristo. Pensate che incontro straordinario.
Io sono un'esperta di Berlusconi, ci ho fatto un esame all'università.
Allora, quindi se io adesso per esempio ti proponessi due
dire
citazioni, sapresti completarle?
Non lo so, vediamo, dimmi.
L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze.
No, non lo so.
Sai,
no.
I miei orizzonti.
Cavolo.
Te ne cito un'altra.
Ma
vediamo se la sai.
Ma perché io sono
questa.
Le cose...
Sì,
cioè,
vabbè, tu sei
una politologa.
Tu devi imparare, Berlusconi pop, è quello che è divertente, no? Come per esempio quando disse...
Mi andrò a cercare Reel su TikTok.
Esatto, allora. Reel su le barzellette, le battute. Come quando per esempio attaccò i suoi rivali politici sul palco di un convegno del PDL e disse: e continuano a dirmi di andare a casa, creandomi anche un certo imbarazzo, perché disponendo io di 20 case non saprei in quale andare. Questo anche la Silvio Berlusconi, ma basta, non siamo qua per fare propaganda o per ingrifare il nostro Giovanni, che insomma è un grandissimo fan di Berlusconi. Andiamo con Adattamenti, la rubrica della nostra Gaia Canestri.
Oggi torna Adattamenti, la rubrica che racconta la sostenibilità ambientale a 360 gradi. Oggi partirei a razzo dicendovi una cosa, perché ho sentito ultimamente un sacco di discorsi su quanto sia difficile essere sostenibili, su quanto sia incompatibile con il nostro stile di vita, e non posso insomma proprio dissentire 100%, perché è vero, a volte può essere difficile, diciamo, adottare uno stile di vita completamente sostenibile, ma è anche vero che la sostenibilità è una tematica attorno alla quale c'è un alone di mistero veramente enorme, e si sa, dove c'è disinformazione proliferano le fake news. Quindi noi oggi siamo qui per smontare alcune delle fake news più diffuse sulla sostenibilità. Paradise, paradise, paradise,
time she closed her eyes.
Quante volte ci siamo sentiti dire che bisogna lavare i rifiuti prima di gettarli nella differenziata? Ad esempio, avete un vasetto sporco e lo dovete prima lavare e poi buttare. E questa cosa potrebbe un po' dissuadere le persone dal fare la differenziata. E allora io oggi sono qui per smontare il mito e dirvi che non è così, ma non è che me lo sto inventando io. Ce lo dicono, no, proprio le linee guida di chi poi va a fare la differenziata, quindi degli impianti di differenziazione. Alcune linee guida tra queste sono ad esempio quelle del Corepla, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, o soprattutto del CONAI, quindi il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, e ci dice che lavare gli imballaggi non solo non è dovuto, ma non è neanche utile, perché è proprio uno spreco di acqua, quindi potenzialmente state facendo anche qualcosa di dannoso per l'ambiente. La prossima volta che avete un contenitore che è un po' sporco, limitatevi a gettare il cibo proprio grossolanamente, quello se è rimasto molto cibo all'interno, e dopodiché buttate con molta semplicità il vostro contenitore nella differenziata. Un'altra grande bugia è quella che bisogna separare la carta dalla plastica. Se vi vedo un po' perplessi, non è esattamente così, vi ho fatto un po' ingigantito. No, la carta va nella carta e la plastica va nella plastica. Però ci sono, diciamo, alcuni multimateriali, no? Ad esempio, le lettere, quelle là che vi infilano nella posta con il piccolo, quel pezzettino di plastica che fa vedere sostanzialmente il nome, no, del destinatario. O ancora i cartoni con le graffette, o i cartoni con lo scotch di plastica e le adesive e le etichette adesive. Ecco, in realtà anche lì è uno spreco di, in questo caso non di acqua ma di tempo, andare a separarli, perché gli impianti di riciclaggio riescono comunque a separare una piccola quantità di materiale durante il processo di riciclo, e quindi riescono a separare loro la carta dalla plastica senza che siate voi a doverlo fare. Poi abbiamo un'altra grande bugia, che è quella, no, del riciclo per forza delle bottigliette di plastica, di tutti i contenitori di plastica. Insomma, si sente spesso dire se vogliamo essere un po' più sostenibili, prima di buttare le cose anche nella differenziata bisogna un po' riutilizzarle, quindi ad esempio riutilizziamo le nostre bottigliette di plastica, i contenitori, quelli che ogni tanto ci danno, no, nel reparto gastronomia. E in realtà no, in questo caso potrebbe essere anche rischioso, e a dircelo sono le normative europee in questo caso, perché quello è, soprattutto quando parliamo di plastica PET, materiale usa e getta, monouso, che in questo caso, se riutilizzato più volte, potrebbe rilasciare delle sostanze microplastiche ed essere addirittura dannoso per la nostra salute. Quindi approfitto dei ragazzi qui e chiedo a voi: ma voi la differenziata la fate? E vi scoccia fare la differenziata? Soprattutto per voi è una cosa pesante? Chi mi risponde?
La mia famiglia fa la differenziata, per noi non è un problema, abbiamo i secchi divisi sotto il lavaggio della cucina e facilmente riusciamo a smistare i rifiuti. Certo, non sempre riusciamo a separare quelle piccole pellicole che si trovano sul vetro o quei piccoli rifiuti, però non è un gran peso, anzi.
Ecco, da oggi puoi dire a mamma e papà che non lo dovete fare.
Infatti.
Io anche faccio la differenziata con la mia famiglia, insomma abbiamo dei secchi differenziati all'interno di casa, però... In realtà io l'ho sempre visto un po' come un peso, soprattutto per questi aspetti, per esempio del separare magari piccole parti in plastica su dei rifiuti di carta, e quindi insomma da oggi la farò con più facilità.
Voi invece ragazzi fate la differenziata, vi scoccia, come, insomma,
io
che
sì,
ne pensate?
Sì, come i miei amici anch'io faccio la differenziata, in cucina abbiamo tutti i cassonetti differenziati per i vari materiali, però appunto senza prestare la massima attenzione a questi minimi dettagli. Quindi...
Occhio a Gabriela anche, perché per me Gabriela la fa e ne va anche fiero,
lì,
vediamo un po'. Vediamo
invece.
Un po'.
Sì, diciamo la stessa situazione di Yasmin, e la faccio, però allo stesso tempo non siamo a controllare quei piccoli pezzetti di plastica che si trovano, come ha detto Gaia nelle lettere.
Ma vi interessa del futuro del pianeta? È vero che ai giovani interessa, oppure dite vabbè alla fine?
Nel mio caso specifico a me interessa particolarmente, e a proposito, io ho una macchinetta, ho l'elettrica, a parte per la comodità di girare, sfrutto anche il fatto per evitare di inquinare di più del necessario, però tento sempre di fare attenzione con la luce, l'acqua, la cosa di là.
Ottimo ragazzi, perfetti, cioè, io che qui ho una rubrica sulla sostenibilità ambientale vado a casa felice.
Bene, bene, no, andiamo a casa felice anche perché i ragazzi hanno veramente esordito al meglio. Un'ottima inaugurazione del loro percorso radiofonico, sperando che sia soltanto il primo di tanti capitoli insieme qui sulla giusta frequenza, quindi ringrazio.
D'altronde noi li aspettiamo qua.
Beh ragazzi, qui le porte sono sempre aperte, siamo un po' come il Colosseo, no? Come a Roma dicono, mi lasci sempre la porta aperta, manco stessimo al Colosseo. Questo è un Colosseo intellettuale,
bello.
È un Colosseo fatto di cultura, laddove non si affrontano gladiatori, si affrontano opinioni diverse.
Si affronta pure Riccardo Cotumaccio.
Questa è dura, questa è veramente dura. Il vostro comodo, che sta là, che fa così su o giù. Io dico su stavolta, thumbs up per i nostri ragazzi, ricordiamo i nomi e salutateci, dai.
Giovanni,
Giacomo,
Yasmin
e Gabriel.
La nostra squadra, i nostri ragazzi, il nostro cuore, Gaia Canestri, un'ottima conduttrice. Ormai non devo insegnarti più nulla, voli, viaggi proprio.
E ancora sai quanto ho da imparare da te, Riccardo Cotumaccio.
Riccardo Cotumaccio vi dà appuntamento a domani, sempre su questa frequenza e sempre con la giusta frequenza. Un abbraccio e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ciao.